Vorrei iniziare questo messaggio con una domanda. Se vi ricordate, Enzo Tortora, e i più grandicelli di noi se lo ricorderanno e probabilmente sapete che è famoso non solo per essere stato un conduttore della TV, ma anche per un brutto caso giudiziario in cui fu ingiustamente coinvolto. Quando poi fu assolto dalle accuse, lui riprese il suo programma che si chiamava Portobello. E me lo ricordo ancora. Io ero un bambino e mi ricordo che tornò in studio e dopo un applauso che sembrava non finisse mai, disse: "Dunque, dove eravamo rimasti?" E questa è una frase che è rimasta un po' nella storia del costume italiano e oggi mi permetto di riprenderla in prestito, appunto per riprendere i nostri studi tratti dalla lettera agli ebrei. Dunque, dove eravamo rimasti? E prima del caos e dell'incertezza che ci ha portato la pandemia, stavamo studiando appunto la lettera agli ebrei. E oggi vogliamo riprendere lo studio di questa meravigliosa lettera, ma credo che sarà necessario per noi fare un rispolvero di quello che stavamo vedendo, perché immagino che dopo 7 mesi di stacco da questa lettera abbiamo un po', perso il filo di quello che dice, di sta dicendo. La lettera agli ebrei, appunto, è una lettera eccezionale, ma anche per certi versi difficile, da capire, che ha richiesto da parte di tutti noi un serio impegno per comprendere le verità che contiene. E sono convinto che questo sforzo che stiamo facendo è ampiamente ripagato da quello che stiamo imparando. Infatti, questa lettera contiene delle verità spirituali che sono così preziose per noi e che ci danno una poderosa spinta nella vita spirituale. E sono verità che sono collegate appunto a chi è Cristo e a cosa ha fatto per noi. Questa lettera ci consegna un'immagine meravigliosa del nostro Signore e Salvatore. In un certo senso, appunto, una delle immagini più belle e profonde di tutto il Nuovo Testamento. E quindi non solo ci edifica e ci conforta, ma anche, attenzione, ci sfida perché ci mostra che chi dice di credere in Cristo non può vivere la sua fede in modo superficiale. Per cui questa è una lettera che ci fa toccare appunto le più alte vette della teologia quando descrive la persona e l'opera di Cristo, ma allo stesso tempo ci scuote nel profondo della nostra vita quando ci chiede di seguire Cristo senza riserve. Anche se questo ci costa tutto. Quindi la sezione che stavamo studiando prima di incontrare il Covid-19 sulla nostra strada è quella che va dal capitolo 5, versetto 11, fino al capitolo 6, versetto 12. Ed è appunto una di quelle parti difficili della lettera che ha richiesto da parte nostra appunto un'attenzione maggiore per comprenderla rispetto ad altri brani con cui abbiamo più confidenza. Quindi questa sezione, nei casi in cui è stata estrapolata dal suo contesto, ha condotto gli studiosi a credere che sia possibile per un vero credente nato di nuovo perdere la salvezza. Abbiamo detto mille volte che questo non è quello che afferma la Bibbia, ma soprattutto, e vogliamo ribadirlo, non è quello che afferma la lettera agli ebrei. Perché la lettera agli ebrei ci dimostra proprio il contrario, cioè che è impossibile per chi crede in Cristo poter perdere la salvezza. Per capire bene il brano dobbiamo ricordarci qual è il motivo per cui l'autore ha scritto questa lettera. Questa lettera fu indirizzata ad una o più comunità composte interamente da giudei. Molti tra loro avevano mostrato interesse alla verità del Vangelo, che è verità che avevano ascoltato direttamente dagli apostoli e avevano fatto una professione di fede. Alcuni di loro avevano anche sopportato una grandissima persecuzione da parte dei loro connazionali a causa appunto di questa professione di fede che avevano fatto. Ma ora vediamo che l'autore è costretto a scrivere questa lettera per esortarli a perseverare e per ammonirli anche sui pericoli di abbandonare Cristo. Allora ci dobbiamo chiedere perché deve scrivere questa lettera, perché il prolungarsi e l'intensificarsi della prova e il mancato ritorno di Gesù, che loro aspettavano come se fosse imminente, appunto per stabilire il suo regno, E proprio perché Cristo non stava tornando, questo li ha portati ad accettare dei compromessi e a tornare indietro alle norme e alle leggi del culto giudaico che erano stabilite nel vecchio patto. In altre parole, si stavano chiedendo: ma abbiamo fatto bene ad abbandonare le nostre tradizioni? E così, davanti a queste difficoltà, era necessario sia incoraggiare i credenti che stavano resistendo, sia esortare quelli che stavano tornando indietro a staccarsi definitivamente dalle norme del culto levitico, norme che l'autore ci dice che sono inefficaci e incapaci di salvare, appunto per vivere le benedizioni della salvezza che sono state procurate da Cristo e inaugurate con il nuovo patto. Dobbiamo riconoscere che per un ebreo abbandonare il culto levitico significava rinnegare tutto quello che caratterizzava il popolo in quanto nazione, significava tradire la religione dei loro padri e quindi porsi al di fuori delle relazioni sociali con gli altri ebrei. Quelle norme non facevano solo parte della loro fede, ma facevano anche parte della loro cultura e li definivano in questo modo come popolo. E se vogliamo fare un parallelo un po' terra terra, molto terra terra, forse potremmo pensare che sarebbe come chiedere a un italiano di rinunciare alla pasta per sempre. Non si può. Perché? Perché la pasta è il nostro segno distintivo a livello di cultura gastronomica e qualcosa che ci contraddistingue in tutto il mondo. Sarebbe impossibile, quindi, che qualcuno ci facesse cambiare idea, ascoltate, a meno che questa persona non trovasse un qualche cosa di davvero migliore, che ci convincesse ad abbandonare questa abitudine che ci ha contraddistinto per anni. E questo è quello che vuole fare l'autore in questa lettera. Tornando appunto al nostro mondo spirituale, ecco perché l'autore della lettera agli ebrei presenta la superiorità di Cristo per convincere i suoi lettori che vale la pena entrare nel nuovo patto, perché è estremamente migliore del vecchio patto, perché è garantito da Cristo stesso. E lo scrittore della lettera descrive Gesù come il figlio e grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. E lo identifica come colui che santifica, capitolo 2, versetto 11, come il sommo apostolo, capitolo 3, versetto 11, come il grande pastore delle pecore, al capitolo 3, 13, versetto 20, come ministro del santuario del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto, capitolo 8, versetto 2, come addirittura l'erede dei beni futuri, capitolo 1, versetto 2, come il mediatore di un patto basato su promesse migliori, capitolo 8, versetto 6, e come colui che è garante di un patto migliore e autore di una salvezza eterna, capitolo 7, versetti 22 e 25. Quindi vediamo bene che tutta la lettera è una poderosa esposizione della superiorità del nuovo patto sul vecchio patto, perché Cristo è migliore di tutti quelli che lo hanno preceduto. Quindi è questa la chiave di lettura per comprendere tutta la lettera. Il nuovo patto è superiore al vecchio perché Cristo si dimostra superiore a tutto quello che nel vecchio patto aveva svolto la funzione di avvicinare Dio al popolo. Così al capitolo 1, capitolo 1 fino al capitolo 4, versetto 13, l'autore dimostra come Gesù sia superiore ai profeti dell'Antico Testamento, agli angeli, a Mosè e a Giosuè, quindi a tutti quelli che hanno portato un messaggio da parte di Dio al popolo. Ma dal capitolo 4, versetto 14, fino alla fine del capitolo 10, dimostra come sia superiore ad Aronne e a tutto il sistema dei sacrifici dell'Antico Testamento. E al capitolo 8 ci dice che questo è proprio l'argomento principale, la tesi principale di tutta la lettera, cioè il cuore della lettera, che è dimostrare la superiorità del sacerdozio di Cristo. Quindi la lettera agli ebrei è eccezionale perché ci presenta in un modo unico in tutto il panorama del Nuovo Testamento Gesù sia come sommo sacerdote, cioè come mediatore, cioè il ponte tra Dio e l'uomo, ma anche come vittima che viene uccisa per pagare il prezzo del peccato del popolo. E visto che quello che ha fatto Gesù è migliore e superiore alle norme del culto giudaico, allora quelle norme non hanno più nessun motivo di esistere. Perché? Perché erano cose provvisorie, erano cose transitorie, erano delle immagini, delle ombre che rimandavano a Cristo. E l'autore ci dice che Cristo è la sostanza, la realtà a cui quelle immagini facevano riferimento, l'adempimento di tutto quello che era stato anticipato nel culto giudaico. E adesso loro ce l'avevano a disposizione. Così, una volta che Cristo è venuto e ha compiuto il suo compito, ha reso quindi inutili tutte le norme del vecchio patto. Così la descrizione della persona e dell'opera di Gesù Cristo dimostra come egli sia migliore. E grazie a questa sua superiorità, Cristo è la garanzia di salvezza eterna per chi crede in Lui. Quindi la lettera agli ebrei non insegna che un credente può perdere la salvezza, ma che può riposare nella certezza di avere la vita eterna, perché questa è garantita da Gesù in qualità di figlio e in qualità di sommo sacerdote. In Ebrei 10:14 lo scrittore della lettera ci ricorda che Cristo, con un'unica offerta, ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Quindi questo versetto riassume tutto quello che l'autore vuole che noi sappiamo riguardo a Cristo e riguardo alla sua opera. Cristo, come agnello, è la vittima che viene offerta per pagare il prezzo del peccato, ma anche come sommo sacerdote, è anche colui che offre la vittima. E in virtù di questa offerta, tutti quelli che si accostano con fede a Dio per mezzo di Lui sono resi perfetti. E abbiamo spiegato che questa parola non riguarda una perfezione morale, ma una posizione che abbiamo davanti a Dio. Perché tramite Cristo noi siamo dichiarati perfettamente giusti davanti a Dio. Siamo santificati, cioè purificati e resi in grado di poter essere alla presenza di Dio. Ora voglio che notiate una cosa particolare, che quello che Gesù ha fatto è irrevocabile. Infatti l'autore dice per sempre, la salvezza non può essere ritirata perché è per sempre. Non dipende quindi da chi crede, ma da Cristo che in qualità di sommo sacerdote stabilito da Dio ha compiuto una salvezza perfetta per noi. E così, mentre lui spiega la superiorità di Cristo, l'autore si rivolge alla comunità tramite delle esortazioni che hanno lo scopo di spiegare a quelle persone, di spingere quelle persone che sono nella chiesa locale, che hanno fatto una professione di fede formale ed esteriore e che sono convinte intellettualmente del Vangelo, ma che alla fine non hanno creduto con tutto il cuore, a fare cosa? Ad accettare la verità del nuovo patto. E l'autore esorta questo tipo di persone a venire davvero a Cristo. E nella prima esortazione li ha avvertiti dicendo: non trascuriamo una così grande salvezza. Capitolo 2, versetti da 1 a 4. Poi arriva la seconda, dove gli dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Capitolo 3, versetti da 7 a 19. E ora nella terza vuole spingerli a lasciare l'insegnamento elementare intorno a Cristo, cioè tutto quello che riguarda l'Antico Testamento, per tendere a quello superiore. E lo vediamo al capitolo 6, versetto 1. Quindi si riferisce con questo alle verità del Vangelo. E vediamo che è in armonia quindi con le altre esortazioni che troviamo nella lettera. E vediamo che questa sezione è particolarmente un invito a non rifiutare la rivelazione completa che Dio ha dato tramite il Vangelo, ma ad affidarsi a Cristo senza riserve per entrare definitivamente nel nuovo patto. Quindi capiamo bene che lo scopo di questa sezione, quella che stavamo appunto studiando, non è quello di farci credere che un vero figlio di Dio possa perdere la salvezza a causa di un peccato, ma metterci in guardia da un pericolo, quello di non essere mai stati veramente salvati, perché forse abbiamo confessato con la bocca a Cristo, ma non abbiamo creduto in Lui con tutto il cuore per ricevere appunto la salvezza. Così questo brano ci parla della terribile e reale possibilità che una persona possa essere esteriormente attaccata alla Chiesa locale, senza però far parte spiritualmente della Chiesa universale. Ci parla del fatto che una persona potrebbe godere i benefici legati all'ascolto della verità, senza aver fatto di Cristo il proprio Signore e Salvatore. E quelli che affermano che si può perdere la salvezza sostengono che quelli che corrono tale rischio siano i credenti immaturi. E siccome sono credenti poco maturi, allora corrono il pericolo di cadere nell'apostasia e quindi di perdere la salvezza. Secondo questa interpretazione, appunto, in questo brano si contrappone due tipi di cristianesimo diversi, un cristianesimo immaturo e un cristianesimo maturo. Ma non è così, perché come abbiamo appena visto, lo scopo della lettera è contrapporre l'antico patto al nuovo patto per dimostrare che quest'ultimo è superiore. E poi, secondariamente, contrapporre il vero credente al non credente, cioè a colui che pur avendo fatto con la bocca una professione di fede, non ha veramente creduto di cuore a Gesù Cristo. Quindi capite bene che se lo schema logico su cui si basa questa lettera è contrapporre una cosa vecchia che è superata e passeggera ad una superiore che è duratura e quindi eterna e migliore, allora anche nel nostro passo dobbiamo trovare questo tipo di contrasto. E vediamo che qui non vengono elaborate e contrapposte le dottrine semplici del Vangelo a quelle più elaborate e complesse dello stesso Vangelo per dirci come cristiani crescete verso la maturità, ma ancora si contrappone sempre il vecchio patto con il nuovo patto per dirci: ma che aspettate? Non perdete tempo, entrate nella fede vera che porta a Dio. E così abbiamo intitolato questa sezione Il pericolo di allontanarsi da Cristo. Abbiamo visto che l'autore divide il suo ragionamento in quattro aspetti e fino ad ora ne abbiamo visti tre. Vogliamo rivederli e riassumerli brevemente, e la prossima volta andremo avanti. Il primo aspetto quindi riguarda il loro problema, capitolo 5, versetti da 11 a 50. Leggiamoli. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Quindi, qual è l'argomento su cui ha molto da dire? Quello del versetto 10, e cioè che Dio ha proclamato Cristo sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi vedete che lui ha appena cominciato a parlare dell'aspetto centrale dell'intera lettera, cioè il sacerdozio di Cristo, e per spiegare come tale sacerdozio sia superiore a quello di Aronne. E lui dice che ho molte cose da dirvi su questo tipo di relazione tra Cristo e Melchisedec, e potrei parlarvi della ricchezza di questo soggetto, della bellezza che questo argomento ha per noi credenti, ma lui dice: è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. E qui noi vediamo il problema. Ecco il problema. Siete diventati lenti a comprendere. Vorrei continuare, dice l'autore, ma è complicato a causa del vostro cuore duro. E il termine lento significa letteralmente non avere nessuna spinta. E da qui deriva il senso di essere lento proprio a comprendere. E questa parola era usata anticamente per descrivere una persona che aveva subito dei danni cerebrali e che non aveva più le capacità mentali per ragionare. A Roma si dice duro di comprendonio. E infatti il significato preciso di questa parola era proprio duro di orecchio, pigro nell'intendere, ottuso nella ricettività. Queste persone quindi erano diventate spiritualmente ottuse davanti alla verità del Vangelo, alle verità bibliche. Erano duri di orecchio e indifferenti al Vangelo. E nel nostro contesto, indica lo stato spirituale in cui questi giudei si trovavano di fronte alle verità del Vangelo. E notate bene che è il cuore indurito a rendere difficile la spiegazione delle verità che sono in relazione a Cristo e al suo sacerdozio. C'è da notare anche che l'autore dice: siete diventati. Questo significa che non erano sempre stati così duri nei confronti della verità. C'è stato un tempo in cui avevano ascoltato il messaggio del Vangelo, in cui avevano visto i miracoli dagli apostoli stessi, i miracoli che accompagnavano quel messaggio, e quindi erano stati convinti, almeno intellettualmente, che il Vangelo era vero. E quindi erano entrati a far parte della Chiesa e per un certo tempo avevano reagito alle verità con gioia, in attesa che Cristo tornasse appunto per instaurare il regno terrestre di Israele. Ma appunto, come abbiamo visto, Cristo non tornava, era cominciata la persecuzione e con essa la pressione di perdere il loro posto nella società, il lavoro, i beni e di essere espulsi addirittura dalla famiglia. E quindi per questo stavano tornando indietro per seguire nuovamente le norme del culto giudaico. E notate bene che ci sono persone simili anche oggi, persone così proprio nelle nostre chiese. All'inizio sembra tutto fantastico, ma poi con il tempo si raffreddano, ascoltano la parola di Dio e mostrano solo un interesse superficiale per il Vangelo, ma non sono pronte a prendere nessun impegno drastico per Cristo. Non vogliono abbandonare i loro peccati o semplicemente non vogliono subire le conseguenze che comporta seguire Cristo senza riserve. Per molto tempo stanno nella chiesa, sembrano veri credenti, ma poi quando arriva il momento di esporsi, quando arriva il momento della prova, che fanno? Tornano indietro. Quando c'è un problema nella chiesa che magari richiede la pratica dell'umiltà e dell'umiliazione di sé, come abbiamo sentito domenica scorsa, non hanno nessuna intenzione di prendere la croce e seguire Cristo. E al versetto 12 li rimprovera, infatti lui dice: dopo tanto tempo dovreste essere già maestri. Erano stati a contatto con la verità per talmente tanto tempo che avrebbero dovuto essere dei maestri e insegnare il Vangelo ad altri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. E notate bene che questo non è un riferimento alle dottrine elementari del Vangelo, ma alla legge. La legge rappresenta il messaggio elementare con cui Dio ha parlato ad Israele. Quelle leggi e quelle cerimonie erano le immagini con cui Dio ha parlato a loro per secoli per spiegare il loro bisogno di un Salvatore, di un Mediatore, proprio come Cristo. Erano quindi le illustrazioni che richiamavano alla realtà del Vangelo. I sacrifici, la disposizione degli arredi, la cortina che separa il luogo santo dal luogo santissimo, addirittura anche i vestiti dei sacerdoti o le festività erano delle immagini grafiche che Dio ha usato per spiegare al popolo di Israele il peccato e i concetti come peccato, separazione da Dio e il bisogno che questa separazione fosse eliminata per avere un rapporto con Dio, ma anche per spiegare come il Messia avrebbe dovuto provvedere ed eliminare in modo definitivo tale separazione. E così è come se gli stesse dicendo: guardate che se tornate indietro ai riti del vecchio patto, dimostrate di non aver capito non solo il Vangelo, ma neanche il significato del Vecchio Testamento. Avete nuovamente bisogno che vi siano insegnati il significato di quei riti e di quei sacrifici che Dio ha stabilito appunto sotto il vecchio patto. Avete bisogno di comprendere come Cristo ha adempiuto tutte quelle immagini per credere al Vangelo. E così leggiamo dalla seconda parte del versetto 12: siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Quindi le immagini del latte e il cibo solido sono una metafora per indicare ancora la legge cerimoniale e le verità del Vangelo, che al versetto 13, badate bene, viene definito come parola di giustizia. Quindi cosa gli sta dicendo con questa illustrazione? Sempre la solita cosa, quella che lui ha detto nella prima illustrazione: siete tornati talmente indietro che adesso avete bisogno anche del biberon con il latte. Non avete compreso che Cristo ha realizzato ciò che l'Antico Testamento descriveva con le sue immagini? E e notate bene chi sono i bambini. Sono quelli che bevono il latte, che non hanno esperienza della parola di giustizia. In altre parole, i bambini non sono i cristiani maturi, ma i giudei non credenti. In generale, il non credente è definito come un bambino perché ha bisogno che gli sia dato il latte spirituale, cioè deve comprendere la sua posizione davanti alla legge, deve comprendere la propria separazione da Dio a causa del peccato e del proprio bisogno che qualcuno lo risolva definitivamente. Quando il peccatore quindi comprende il senso della legge e l'impossibilità di salvarsi tramite di essa, allora può avere l'esperienza della parola di giustizia, cioè può non solo comprendere il Vangelo, ma credervi, per ricevere personalmente la giustizia di Cristo. In altre parole, deve diventare cosa? Un adulto, cioè una persona che assimila il cibo solido e ha le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. E com'è possibile passare dall'essere bambini spirituali all'essere adulti spirituali? Com'è possibile passare dall'essere una persona non salvata ad una persona salvata? Ora vediamo com'è possibile nel secondo aspetto, quello che l'autore ci presenta ai versetti 1 a 3 del capitolo 6, cioè la soluzione. La soluzione è venire a Cristo, è di entrare nel nuovo patto, affidarsi totalmente a Cristo, credendo alla verità del Vangelo. Questo quindi è un appello evangelistico rivolto a quelli che sono nella Chiesa, ma che non hanno creduto a Cristo. E voglio farvi notare che il passaggio dall'essere bambino o all'essere adulto non avviene tramite un processo lungo, per certi versi, ma avviene in modo istantaneo, cioè quando, come dice l'autore al versetto 1, tendiamo all'insegnamento superiore. Questo è un modo per dire cosa? Credi al Vangelo, affidati a quello che Gesù ha fatto per te. Il termine superiore può essere anche tradotto con migliore, completo, maturo, perfetto, nella lettera agli ebrei usato sempre per indicare la salvezza di Cristo e sempre per indicare il nuovo patto. Leggiamo in Ebrei 7,19 questo: infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Gesù ha compiuto ciò che la legge non era in grado di fare e di dare a nessun peccatore, cioè la salvezza. Se la salvezza fosse stata possibile tramite il rispetto di norme o il rispetto di leggi morali o tramite la propria etica, non ci sarebbe stato bisogno che Gesù morisse sulla croce. Ma poiché la legge morale e la legge cerimoniale non può salvare nessuno, allora era necessario che qualcuno venisse per compiere la salvezza. E Cristo è venuto e ha portato la perfezione. Questo vuol dire che tramite di lui siamo dichiarati perfettamente giusti davanti a Dio, come abbiamo già visto. E questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Quindi credi nel Vangelo. Perché? Perché non c'è altra soluzione per me e per te per essere salvati. E abbiamo detto che credere al Vangelo significa affidarsi a Cristo, ma per farlo bisogna anche mollare la presa su quello che era, a cui eravamo aggrappati prima. E l'autore dice, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo. Quindi a cosa erano aggrappati loro? Appunto, alle norme dell'Antico Testamento. Erano aggrappati ai sacrifici, ai lavaggi, alle regole del culto levitico. In pratica erano aggrappati alle immagini. Quelle cose miravano a Cristo e a quello che avrebbe fatto e presentavano in modo parziale il suo carattere e la sua persona. E poiché Cristo è venuto e ha realizzato quelle cose, così l'autore dice, lasciamo questo insegnamento. Il verbo lasciare significa letteralmente separarsi. Quindi dice letteralmente separatevi da quell'insegnamento. E capiamo bene che non gli sta chiedendo di separarsi e di abbandonare l'insegnamento basilare del Vangelo, ma dice separatevi dall'insegnamento elementare del vecchio patto, perché è la rivelazione che il Figlio ha portato, appunto, è nettamente superiore e più completa rispetto a quello dell'antico patto. Perché devono farlo? Perché abbiamo la realtà perfetta. Abbiamo l'insegnamento completo del Vangelo. Quindi, cosa vogliamo di più? Dice l'autore. Andiamo verso la perfezione, molliamo la presa sulle vecchie norme e ora dice alla fine del versetto 1, non tornate indietro a quelle cose. Leggiamo e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. E questo è quello che preoccupa lo scrittore. Erano così attaccati a quelle norme e lui vedeva che correvano il rischio di rivolgersi a quelle cose proprio ora che Cristo le aveva adempiute. Ora dobbiamo chiederci cos'è il fondamento. E anche qui non sono le dottrine cristiane riguardo la salvezza, ma sono, secondo il nostro contesto, appunto le verità basilari dell'Antico Testamento. Sono le verità che Dio ha dato prima della venuta di Cristo. Quindi non può trattarsi dei fondamenti del Vangelo, perché guardate, nell'elenco non c'è nessun accenno a Gesù Cristo, non c'è nessun accenno alla sua opera sulla croce, nessuna parola sulla sua risurrezione, nessun accenno a cose come la giustificazione e la nuova nascita. Quindi l'elenco che segue si deve necessariamente riferire alle verità fondamentali dell'Antico Testamento, prima della venuta di Cristo, e che riguardano gli aspetti interiori della fede ebraica, come abbiamo visto, i suoi aspetti esteriori e quelli concernenti il futuro. Quindi è questo quello che devono separarsi da questo fondamento. Attenzione, non perché non sia più vero, ma perché erano verità incomplete. E ora che hanno il Vangelo, ora che Cristo ha portato la perfezione, ora che ha procurato il Vangelo, non c'è più bisogno di aggrapparsi a quelle dottrine. E se vi ricordate, avevo fatto l'esempio dei libri che si fanno guardare ai bambini piccoli. Li facevamo vedere anche a nostro figlio Lorenzo, quei libricini con quei disegni, con un oggetto e poi subito dopo c'è la finestrella con il nome di quell'oggetto, palla, macchina e poi c'è il nome, palla o macchina. Quindi non sono bugie, ma sono immagini, illustrazioni. E quando poi i bambini scoprono le cose vere, non si accontentano più del disegno dei libri. Lorenzo oggi preferisce giocare alla palla che guardare i libri con il disegno della palla. E infatti adesso che è cresciuto ci dice: voglio la palla, dammi la palla. E perché dovrebbe tornare alle immagini quando può avere la palla vera? Quindi qui l'autore dice: mollate la presa su queste cose e fatevi trasportare dal Vangelo fino alla fede matura in Cristo. Credete in Cristo e questa è l'unica soluzione per i vostri peccati. Questo è un principio che possiamo applicare anche a noi. Da cosa ti devi separare tu per abbracciare la verità del Vangelo e per credere in Cristo? Quali sono le cose che non vuoi lasciare e che ti impediscono di fare sul serio con Lui? Forse è un tuo senso di giustizia riguardo alla tua vita e che ti viene dal fatto che sei uno che legge la Bibbia e che ha una certa conoscenza delle dottrine in essa contenute. Ma forse è un peccato a cui non vuoi rinunciare e che stai nascondendo. Forse hai compreso che seguire Cristo ti richiederà tante cose da cambiare, alcune anche molto radicali, e che non sei assolutamente pronto per farlo. O semplicemente hai paura di quello che la gente penserà di te se sapessero che tu sei un cristiano. Non puoi essere salvato semplicemente facendo una professione di fede che però non porta a una totale dedizione a Cristo. Illudiamo noi stessi se pensiamo di essere a posto con Dio solamente perché abbiamo fatto una preghiera, o perché siamo figli di credenti, o perché ci siamo battezzati, o perché crediamo determinate verità. Queste cose sono esteriori e sono vane se non provengono da un cuore che è totalmente consacrato a Cristo. Così lo Spirito Santo ci chiede di esaminarci per vedere se siamo nella fede. Se comprendi di essere solo esteriormente attaccato alla Chiesa, senza esserne parte, in modo spirituale, diciamo, allora lo Spirito Santo esorta anche te oggi a credere di vero cuore in Cristo. Questo è l'unico modo per risolvere il problema del tuo peccato. E così andiamo avanti. I prossimi versetti ci mostrano cosa succede se non andiamo a Cristo e se ci accontentiamo di una professione formale al cristianesimo. Quindi, dopo aver visto il problema e la soluzione ai versetti 4 a 8, l'autore del capitolo 6, l'autore ci dà l'avvertimento. L'avvertimento. Arriviamo quindi al punto cruciale di tutto il passo. E rileggiamo questi versetti. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quindi, leggendo queste parole ci rendiamo conto che siamo di fronte a un avvertimento molto, ma molto serio, perché lo Spirito Santo dice che se non vai a Cristo il tuo cuore diventerà così duro da farti allontanare in modo definitivo da Cristo e dalla sua salvezza. E a causa di questa durezza sarebbe impossibile per te essere condotto al ravvedimento. Dentro questo ammonimento voglio farti notare che c'è un dolce invito che lo Spirito Santo rivolge a chi è vicino alla salvezza, ma che non ha fatto il passo decisivo per seguire Cristo. Non è un invito a chi è fuori dalla comunità, ma è un invito che è rivolto a chi è dentro la comunità e che per anni è stato esposto alla predicazione del Vangelo e che ha visto lo Spirito Santo agire trasformando le vite di tante persone senza mai aver sperimentato in loro stessi quell'opera miracolosa. L'elenco che abbiamo letto non è l'esperienza di salvezza che può vivere una persona che crede in Cristo. Descrive piuttosto i privilegi che una persona esposta alla verità del Vangelo può avere, ma anche la responsabilità che questa ha se non riceve Cristo per il perdono dei peccati. Questo elenco riguarda quelle persone che hanno ricevuto le prove della veridicità del Vangelo, che hanno visto lo Spirito Santo in azione intorno a loro, che hanno sperimentato addirittura l'anticipo di ciò che Dio avrebbe compiuto in futuro, ma che poi non sono mai andate a Cristo. E così sono stati illuminati venendo a conoscenza del Vangelo, ma non vi hanno creduto. Hanno assaggiato il dono celeste senza però mangiarlo e farlo proprio. Hanno condiviso qualcosa dell'opera dello Spirito Santo, ma non hanno mai sperimentato la sua azione redentrice in loro, perché non è mai stato in loro. E così hanno gustato la buona parola di Dio, ma non l'hanno mai fatta proprio. Hanno sperimentato qualcosa delle potenze del mondo futuro, vedendo i miracoli compiersi davanti a loro, ma non sono mai entrati nel regno. Quindi badate bene che l'autore sta pensando a persone che non sono mai state salvate. E sono loro quelli in pericolo di cadere. Questo verbo non si riferisce ad un peccato generico che possiamo commettere, ma si riferisce al rifiuto volontario del Vangelo, al rifiuto volontario di Cristo, quindi all'apostasia. Rifiutare il Vangelo e allontanarti da Cristo comporterà per te la rovina della tua anima. Perché se tu arrivi a questo punto di durezza, come dice l'autore, è impossibile ricondurti di nuovo al ravvedimento. Perché? Perché rifiutando così il Vangelo ti allontani definitivamente dall'unica possibilità che hai di essere salvato. E come ti dicevo, questo è un dolce invito che lo Spirito Santo rivolge a venire a Cristo prima che sia troppo tardi. Così lo Spirito Santo ti dice: vieni a Cristo, ora che lo puoi fare, non rimandare. Perché più ascolti il Vangelo e più lo rifiuti, e più ti indurisce davanti ai suoi richiami. E arriverà un momento nella tua vita in cui è impossibile per te ritornare indietro. Così, prima di concludere, voglio che consideri appunto la tua grande responsabilità che hai nei confronti di Cristo. E l'autore dice che rifiutando la rivelazione di Cristo, la sua salvezza, queste persone appunto lo crocifiggono di nuovo per conto loro, il figlio di Dio, e lo espongono infame. Questo significa prendere una posizione contro Cristo, una posizione insieme ai farisei e ai capi religiosi che lo hanno accusato e lo hanno ucciso e l'hanno spogliato davanti a tutto il popolo. Così, rifiutando Cristo in questo modo volontario davanti alla rivelazione del Vangelo, compi di fatto lo stesso peccato che hanno commesso i farisei, i capi sacerdoti, quando hanno ucciso Gesù. Così, se hai ascoltato per anni la parola di Dio e hai compreso come essere salvato e poi non hai mai fatto sul serio con Cristo, allora questo ti rende grandemente responsabile di ciò che stai facendo. Così chiudo dicendo semplicemente: esamina te stesso, esamina te stesso. I versetti sono 7 e 8 sono appunto un'illustrazione della dottrina che l'autore ha spiegato, ma sono anche un test in cui lo Spirito Santo ci chiede di esaminare noi stessi. Ascoltate, quando una terra imbevuta della pioggia vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine e rovi è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Quindi con questa illustrazione l'autore sposta, attenzione, i nostri occhi, il nostro sguardo dai segni interiori ai segni esteriori che producono sia la fede che l'incredulità davanti al Vangelo. Quando reagiamo con fede alla parola di Dio, la nostra vita produrrà un frutto visibile. Al contrario, l'incredulità non produrrà nessun frutto. E vedremo nel prossimo messaggio, quello di domenica prossima, che lo Spirito Santo ci mostrerà quali sono i segni e i frutti che dimostrano la salvezza, e scopriremo che questi segni non hanno a che fare con esperienze, non hanno a che fare con l'essere battezzati o l'essere membri effettivi di una chiesa, o con il cantare o frequentare le riunioni di una comunità, ma hanno a che fare necessariamente con la fede, la speranza, ma soprattutto con l'amore.